stavo lavorando da sta amica, diciamo. Ero al primo piano, stavo facendo lavori di pittura, ristrutturazione. C'avevo le cuffie antirumore, maschera per la polvere. Vabbè, stavo lavorando. A un certo punto la porta si apre, entra sto tipo, mette la testa nella porta, fa: Vincenzo? Vincenzo, c'è la police, tu sais sai perché siamo là? Mi portano giù. Come entro in cucina lì, vedo tutti sti sbirri lì che girano con la fascia police, mi fanno sedere e iniziano a chiedermi: tu sei Vincenzo Vecchi, no? No, io nego sempre, nego di essere io. Questi qua iniziano a incazzarsi un po'. Poi a un certo punto arriva sta tipa che inizia a ripetermi la domanda: allora, Vincenzo Vecchi? No. Poi arriva un'altra tipa che penso fosse una giudice, mi fa sedere, mi fa: vabbè, abbiamo capito che non sei tu, ma ci sono una serie di domande a cui dovresti rispondere per prassi. Tu sei Vincenzo Vecchi? No. Io continuo a negare, sti qua iniziano a incazzare, iniziano a dirmi: vabbè, dai, a cosa serve negare? Ci abbiamo sta foto, vedi che sei tu, no? No, non sono io. Mi dicono: boh, siamo venuti a arrestarti perché ci sono due mandati d'arresto che partono, uno da Milano, uno da Genova. Sai perché, no? Io nego. Fanno tutto sto cinema, quindi usciamo, mi mettono in macchina e partiamo verso Renna. Mi ha fatto un'ora di macchina, sto qua continuava a parlarmi, ma in tono amichevole comunque, erano super tranquilli. Poi ho capito anche perché erano tranquilli, perché comunque sto qua mi spiegava che sono un corpo speciale dedicato a queste operazioni recupero, si chiama Brigata Antifugitiva. C'hanno sto compito di ricerca e arresto di latitanti e lavorano un po' in tutta Europa in collaborazione tra di loro. A quanto ho capito hanno a che fare anche con gente un po' più tosta, gente che sta un po' armata, operazioni un po' più calde del G8. Vabbè, sta di fatto che sto tipo tranquillo, amichevole, così inizia a parlarmi. Io non chiedevo niente, era lui che teneva sto tono un po' tranquillo e quindi mi spiegava un po' sta collaborazione che c'è tra polizie europee, in sto caso francese e italiane, coordinate da Interpol. Interpol è quello che finanzia queste operazioni a livello europeo, di cui sembrano abbastanza soddisfatti, nel senso che lavoriamo bene, gli italiani sono ben attrezzati, hanno materiale, perché anche loro, sai, cose da sbirro, insomma, cose panterie, non ci pestiamo i piedi. Poi, di fatto che ci facciamo sto viaggio, un viaggio un po' surrealista, nel senso che c'è sto capitano che continua a parlarmi in tono amichevole. La tipa che guida dice: ah, ma mi chiama, troppo bella sta regione, oggi devo venire in vacanza. Tu sei lì dietro ammanettato, questo tipo che ti parla, dice: vabbè. Tutto per dire che comunque erano super rilassati, nel senso: vabbè, il pacchetto l'abbiamo preso, per noi il lavoro finisce qui, andiamo a metterlo a Rennes e poi torniamo a casa, missione compiuta. Tutto per dire che io sono andato a lavorare in macchina, non hanno neanche aperto la macchina, non hanno cercato zaini, niente di niente. Sono arrivati direttamente al cantiere dove lavoravo, penso che sapessero dove dormivo, mangiavo, eccetera eccetera, perché per sapere dove lavoro penso che erano un minimo informati. No, non hanno né perquisito la casa dove stavo lavorando, non ha perquisito la casa dove dormivo, non ha perquisito le case che frequentavo più spesso, amici, amiche, eccetera eccetera, non ha perquisito nessuno. A quanto ho capito avevano veramente questa cosa specifica da fare, era di individuarmi, prendermi e mettermi in frigo il tempo necessario per fare le pratiche per la consegna alle autorità italiane. La prima udienza è stata un po' scena muta, nel senso che comunque io a sti qua, io cazzo devo rispondere a sti qua. Seconda udienza, me la fanno in videoconferenza. Già non sapevo che ci si potesse opporre a sta videoconferenza. Poi in teoria uno, anche se non sa che ci si sta opponendo, uno potrebbe opporsi di suo, ma fin dei conti faccio sta roba in videoconferenza e lì c'è la stessa corte, erano tre giudici, tre tipe, e boh, c'è sta tipa che inizia a farmi delle domande, ma era veramente interessata a sta roba, era veramente curiosa, mi fa, ma lei è rimasto 8 anni così, e com'è che viveva? Non erano domande tipo, ma lei rubava o non rubava? Lei era fuori legge? Era veramente curiosa. E a sto punto mi fa, beh, ma 8 anni lei non aveva una mutua, non aveva una carta di biblioteca? A che uno si dice, vabbè, ma sta qua è cretino o cosa? E gli dico, no, ma no, no, non ho mai avuto niente, nel senso, se uno vuole tenere così, signora, non telefona, non fa, no, non c'ha una carta bancaria, non c'ha niente. Quindi sta qua mi fa, ma neanche una tessera bibliotecaria? Neanche una tessera bibliotecaria, signora. Orribile. Poi mi fa sta domanda, ma come faceva a guadagnarsi da vivere? Lì faccio, ma signora, guardi che se vuole guardare ci sono centinaia di migliaia di persone che lavorano così, c'è pieno di immigrati che arrivano qua in Francia, non hanno un documento, no, non hanno una lira, secondo lei cosa fanno? O lavorano in nero o fanno altro. Io ero in questa categoria qua, lavoravo a destra e a sinistra, facevo cantieri a destra e a sinistra e boh, sta qua insiste ancora, mi fa, senza dichiarare niente, no signora, lavoravo in nero e mi sono pagato i miei pasti e un alloggio così, lavorando in nero. Guardi che c'è pieno di gente che lavora così, non è che sia un caso eccezionale. Poi ho fatto un'altra udienza per la scarcerazione, lì parto in tribunale. Mi avevano detto che sarebbe stato in videoconferenza, il giorno dopo mi hanno detto subito no, in tribunale. Parto in tribunale, lì ancora spiegamento di mezzi assurdi, e anche lì chiedo, ma tutto sto spiegamento qua di mezzi è perché c'è una prassi da seguire? Mi fanno, ah sì, è perché c'è sta cosa qua di mandato di cattura che prevede che uno abbia due moto davanti, due macchine, eccetera eccetera, quindi ammanettato, blindato, legato e tutto. Partiamo, facciamo 5 metri e la macchina davanti si spegne. Questi qua dicono macchina 1, problema tecnico, tipo col fucile spianato lì fuori dal carcere. Sto qua chiede i cavi, fa, i cavi del abbiamo i cavi della batte, aspetta che chiamo la macchina dietro, avete dei cavi? No, non abbiamo i cavi. No, ma guarda qua c'è un garage, magari andiamo lì da Citroën. E te dici, oh, vabbè, voglio, dai, c'avete 4 macchine, due, e lì non c'avete i cavi, sono degli sfigati. Arriviamo in tribunale, boh, e lì come arrivo cambio atteggiamento, perché comunque questi mi chiedono se c'ho qualcosa da dire, beh, e lì dico, vabbè, beh, sì. Sì, perché faccio un intervento dicendo che boh, si vuol far passare sta roba qua come una roba, una prassi burocratica, diciamo, c'è sto prigioniero da consegnare, ma tra le altre cose io mi opponevo a essere estradato perché non volevo essere l'oggetto di scambio tra due paesi in guerra, diciamo, in guerra non tra di loro, nel senso che comunque gli interessi che questi due paesi europei hanno in comune restano comunque pure interessi di guerra. Ho avuto delle testimonianze di amici che sono stati estradati, maggior parte stranieri, gente che ho incontrato in carcere, mi hanno detto, ma guarda, in teoria è una cosa che prende qualche settimana, probabilmente un mese, perché comunque avevo integrato il fatto che sicuramente comunque sarei partito in Italia, in un modo o nell'altro sarei partito in Italia. Ho iniziato a rendermi conto che da fuori stavano bloccando sta cosa, perché gli avvocati iniziavano a chiedermi delle cose specifiche rispetto al processo di Genova e Milano. Da lì ho capito che c'erano delle irregolarità sul mandato di cattura, Tra le quali la prima che mi è saltata all'occhio quando ho visto l'avvocato, ho detto: ma guardi che qua mancano la condanna definitiva in Cassazione, mancano delle cose. Non so cosa voglia dire, ma no, non so, veda lei. Non mi è mai passato in testa che comunque avremmo potuto fare opposizione a sta cosa e bloccarla. Erano più cose di prassi, nel senso, qua non hanno scritto che ho preso 12 anni in Cassazione anziché 13, eccetera, eccetera. Da lì penso che hanno iniziato a porsi delle domande e poi penso che sia iniziato il lavoro con quello che qua chiamano comité de soutien. E poi è partito tutto quello che è partito. Ho ricevuto sempre un sacco di posta, telegrammi, dimostrazioni d'affetto, eccetera, eccetera, ma alla fine uno dice: vabbè, i problemi che c'è in carcere sono chi è che fa le pulizie, chi è che cucina. Dimensione un po' strana, in cui fa piacere avere notizie da fuori, ma non si ha veramente la percezione di quanto stia montando la cosa. Quindi boh, sono informato della formazione di sto comité de soutien, formato da amici, vigili di casa, compagni, eccetera, eccetera. Io vedo queste cose pure sul telegiornale, alla televisione, dico: ma cazzo sta succedendo qua? Non ho la percezione al 100% di quello che si stia muovendo da fuori, anche se capisco che c'è tutta questa cerchia qua di gente che mi vuole fare capire che non abbiamo dimenticato che sei qui, ti stiamo vicino, ci stiamo muovendo per te. E io, questo nel lobo destro del cervello, il lobo sinistro dice: sì, ma Vince, guarda che comunque simpatici e tutto, ma io parto in Italia comunque, quindi sono già in modo, vabbè, bisogna che mi rimetto all'italiano, bisogna che mi rimetto i carceri italiani, eccetera, eccetera, e inizio a anticipare un po' il percorso che mi trovo a fare. Il giorno 15 ero in carcere, sapevo che c'era questa sentenza, ero in cella, guardiamo il telegiornale, io e il mio concellino, e lì vedo al telegiornale dicono che esco di carcere. Tipo il tipo che c'è in cella come mi fa: oh, hai visto? Hai visto? Hai visto la televisione? Sì, Vince, esci, visto che, oh boh, era un po' strano. La guardia viene, mi fa: Monsieur, lei esce, sa che deve lasciare la sua cella subito, eccetera, eccetera. Ma insomma, l'ho presa un po' così, mi ha preso la sprovvista e l'ho saputo alla televisione. Quindi esco e mi trovo davanti sta muraglia di persone all'accoglienza e gli ho detto: Madonna, tutti sti. Vabbè, esco lì, c'è un sacco di persone, c'era un bel comitato d'accoglienza e lì mi sono sentito un po' imbarazzato, perché dici: tutta la gente che esce di carcere mica diritto a sta roba qua, no? Fa sempre un po' strano, è un po' come quando sei in carcere che c'è gente fuori che viene a farti i saluti sotto il carcere, ti manda un sacco di lettere, ti mandano soldi in carcere, il pacco, eccetera, eccetera, e c'hai quello in cella che chi è solo, cazzo, fa un po' strano. Niente sensi di colpa, ma questo per dire che comunque non è per tutti un supporto così, quindi non bisogna dimenticare che siamo comunque sostenuti e fa un sacco bene questa cosa qua. Bisogna sempre tenere presente che comunque sono stato arrestato 8 anni dopo, ero nascosto, quindi tutta la gente che mi circondava era completamente all'oscuro di sta storia. Un fattore che gioca a livello psicologico e dici: bah, minchia, sti qua, gli ho sempre raccontato un sacco di storie e mo comunque mi dicono: guarda che comunque a noi di questa cosa qua non ce ne frega un cazzo, nel senso ti conosciamo, ci siamo vicini, riconosciamo il tuo essere, c'hai la massima solidarietà, vicinanza. Le altre volte che ho fatto carcere sono uscito, comunque sono uscito con delle misure tipo domiciliari, firma, eccetera, eccetera. Qua mi trovo davanti a una situazione completamente diversa, nel senso che mi arrestano, mi chiamo X e lì esco, riprendo il mio nome, riprendo la mia età, tra l'altro, che non è più quella di quando sono partito, riprendo quindi il mio nome. Riprendo la mia identità con tutto il mio bagaglio, eccetera, eccetera, e mi trovo davanti a tutta sta gente che mi dice, non me lo dice chiaramente, ma mi guardano in un modo come dire, ci piaci comunque, siamo comunque d'accordo sul fatto che non ci devi niente, sappiamo tutto di te, eccetera, eccetera, e crea un sacco di imbarazzo perché uno si dice, minchia, sto qua, gli ho sempre detto una cosa, a quest'altro gli ho detto un'altra, e insomma mi ha messo in galera perché ho fatto delle robe con cui magari il tipo non è neanche d'accordo, perché, vabbè, senza entrare in discorsi violenza, non violenza, eccetera, eccetera, ci troviamo davanti a della gente che si trova davanti a degli argomenti che magari non ha mai neanche pensato, no? Il carcere, le manifestazioni, i compagni, eccetera, eccetera, e lì ti trovi davanti un paese che ti accoglie super, sono molto calorosi con te, ti invitano a mangiare, ti dicono ciao, ciao, senza entrare nel merito del mondo tribunali, carcere, repressione, come se fosse un pezzo di vita che hanno diviso con te, che non conoscono. Sono molto curiosi, ma sono molto attenti a questa cosa qua e penso che ci sia molto rispetto, nel senso che ci sia molta umanità. Comunque, io ho questa cosa sulla schiena che comunque ho fatto una manifestazione e mi sono pigliato quasi 13 anni di galera. Fa strano, eh. Fa strano perché comunque uno si dice, ma sei sicuro che c'è stato un morto, hai ammazzato qualcuno, e lì dici, no, 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 ma il morto era nostro, eh. E lì ti dicono, mica, ma sono matti di dargli o cosa? Se uno guarda la cosa un po' da un punto di vista un po' umano, dice, mica, è assurda sta roba. Secondo me c'è una cosa di testa, nel senso che c'è gente che si è messa sopra, ha lavorato, ha cercato il vizio di forma, ha cercato un sacco di cose, diciamo, a livello tecnico, ma secondo me non è una cosa di testa, ma una cosa di cuore. Nel senso che c'è questo slancio umano, affettivo, eccetera, eccetera. Senza scadere un po' in discorsi da lacrimuccia, eccetera, eccetera. Al di là di quello che Genova ha rappresentato per gli addetti ai lavori, Genova rimane comunque a livello un po' superficiale magari, rimane comunque una manifestazione in cui gente con diverse tensioni, con diverse modalità, è scesa in piazza perché questo mondo così ci fa schifo. Ci sono i rappresentanti del capitalismo, degli stati che si alleano per fare le nefandezze più la guerra, eccetera, eccetera. E uno si diceva, boh, ma sto qua ha fatto una manifestazione contro delle cose che non ci, diciamo che non ci piacciono per farla corta. È scappato, c'ha 12 anni di galera da fare, non ci sta, no, non esiste, ci fa schifo sta roba. Penso che ci sia un insieme di fattori che ha fatto smuovere le coscienze. La differenza tra il politico e l'umano, certe volte penso che ci sia una netta separazione tra le cose e certe volte non c'è. Sono state messe in campo un sacco di energie, anche perché si tratta di una persona toccata da sta roba qua e sia tempo, sia energia. C'è anche la scoperta di sto mondo qua, nel senso che noi abbiamo un po', parlo di noi dicendo no, noi un po' di gente che ha frequentato un po' i tribunali, che che c'ha compagni che sono stati toccati dalla repressione, eccetera, eccetera. Per noi sono cose un po', non dico normali, ma fanno parte un po' della nostra vita. Certa gente qua c'è anche questo entusiasmo qua perché scopre un mondo completamente sconosciuto, il ruolo di un avvocato in un processo, il ruolo di un manifestante toccato dalla repressione, il ruolo della sbirraglia in una manifestazione, eccetera, eccetera. E poi certe volte può suscitare reazioni un po' infantili, magari secondo il nostro punto di vista, nel senso l'indignazione, per esempio, di fronte a un rappresentante della legge che si sta comportando male nei confronti di una persona che sta portando dei valori tutto sommato condivisibili. C'è questa indignazione che porta a fare un lavoro fino in fondo, e nel quale personalmente mi ci ritrovo, nel senso che comunque io sono andato in tribunale, ho scritto un foglio, ho letto quello che diciamo una dichiarazione. Io sono rimasto 8 anni aggrappato a questa cosa qua, nel senso che quello che ho detto ci credo ancora, e qui nel modo di fare, al di là del militantismo, gli slogan, eccetera, eccetera, penso che ci si possano trovare pure loro in quello che ho scritto, quindi mi sento in un certo senso affine, anche se con le dovute differenze, mi sento comunque affine a quello che è successo qui, e che continua ancora tuttora. Mi piace il termine riemersione perché tante volte ho detto parto, faccio un tuffo nell'incognito, nello sconosciuto, e adesso uno riemerge, e riemerge e insomma si sta bene in immersione. Si sta bene perché comunque, al di là, non voglio fare la glorificazione di sto stato di clandestinità, eccetera, eccetera, ma comunque ci sono degli aspetti che sono veramente interessanti. Comunque uno gira senza documenti. Perché dobbiamo avere un documento? Perché siamo identificabili, perché siamo riconducibili a un certo modo di vita, a uno stipendio, a un modo di vita. A un modo di vita che probabilmente sembra un po' sempliciotto da dire, ma quando partiamo in elucubrazioni teoriche contro lo Stato, contro il capitale, secondo me dimentichiamo le cose un po' più di base, nel senso che cazzo voglio io? Finalmente cos'è che voglio io? Io voglio vivere libero. Nel senso che vorrei essere libero da sta schiavitù, celeste schiavitù. La schiavitù è un lavoro salariato, un controllo sociale, polizia, lo Stato, eccetera, eccetera. E quando uno è immerso, comunque, queste cose non le vive, nel senso che le vive in un modo un po' diverso dagli altri, perché non è riconducibile a niente. Esisti e non esisti, nel senso che esisti perché dici sì, sì, sono qua, io vivo, io mangio, dormo, ho le mie relazioni affettive, lavorative, di vita, di sopravvivenza, non so come vogliamo dirle, ma non sono catalogabili in una categoria burocrazia, Stato, eccetera, eccetera. Quindi c'è, diciamo che c'è un aspetto interessante, poi è chiaro che non è sempre facile farci fronte, perché comunque aspetti pratici, soldi, salute, eccetera, eccetera, non sono sempre a portata di mano, quindi è un po' difficile. Cioè, ci sono aspetti positivi e ci sono aspetti negativi. Comunque sono riemerso da agosto e no, diciamo che fra testa e mento sono ancora a livello naso, non sono ancora del tutto uscito. Comunque il trovarsi a che fare all'amministrazione sono cose di base, mi serve solo una carta d'identità, mi serve quello che chiamiamo mutua, mi serve la patente, mi serve... Per fare tutto ciò uno deve avere un conto in banca, deve avere... Ma una merda! Merda, perché comunque ci sono un sacco di ostilità anche lì dentro. Bisognerà passare tramite consolato, tramite questura, tramite prefettura. E anche lì un po' sconosciuto. Quando sono partito c'era comunque sta sensazione di... Come quando uno parte per un viaggio, nel senso, vai, parto in vacanza, dai, vado, non lo so dove vado. Il piacere della vacanza è sempre il viaggio, nel senso che è lo spostarsi. È un po' quando uno prende il treno, no? Ha una meta, ma quando si sta spostando si fa tutti i suoi viaggi. È piacevole, no? Uno si dice, ma sì, magari faccio dei super incontri, magari no. Magari, che ne so, è il lato piacevole dell'incognito, no? Poi se uno è ottimista, c'è sempre questo slancio verso, dai, ci provo. Non è il mio caso, comunque. Però c'è sempre questo piacere nel dire, ma sì, dai, inizio una nuova vita, incrocio altra gente, altri amici, altri compagni, eccetera, eccetera. Un po' enfatizzato, ma quando sono partito me la sono vissuta così. Quando sono arrivato è stato un po' diverso. Ma io comunque mi sono lanciato, io mi sono creato un po' in modo concreto, sto personaggio un po' da romanzo, perché c'avevo comunque una visione un po' romantica di sta cosa qua, di sto personaggio che si lancia in un paese in cerca di lavoro, punto. Mi sono detto, vabbò, vince, dai, parti, fai come un sacco di gente che partono, che ne so, da Tunisia, da Libia, da Afghanistan e vanno in Occidente in cerca di una vita, nel senso che uno mica parte perché sta bene a casa sua, uno parte perché cerca, a differenza di sta cosa son partito perché non cercavo una cosa ma sfuggivo una cosa, quindi uno dice, dai, mettiti un po' nell'ottica, vai a cercare qualcosa, sicuramente trovi qualcosa e arrivo, inizio a farmi delle relazioni a destra e a sinistra, inizio a lavorare, è più facile di quanto sembrasse. C'abbiamo delle risorse che tiriamo fuori nei momenti un po' critici, che con lo sguardo di poi dici, però avrei potuto cavarmela peggio, vabbè, magari avrei potuto cavarmela meglio. Comunque io no, diciamo che ho sempre mischiato un po' di realtà e finzione, nel senso che ho sempre detto a tutti che io ho una figlia, avevo un lavoro, eccetera, eccetera, senza scendere troppo nei dettagli. Diciamo che quando raccontavo la mia vita a Mr. o Miss X, comunque c'era sempre una parte di verità, che poi era un po' nascosta e così. Problema, dicevo, quando si inizia a essere un po' intimi con qualcuno, quando si stringono legami di amicizia, affettivi, eccetera, eccetera, ma uno lì inizia a dire, vabbè, vado avanti a mentire fino in fondo, mi posso lasciare andare, posso dire qualcosa. Lì inizia a porsi il problema, diciamo, un po' etico e un problema pratico. E lì inizia a essere un po' pericoloso, nel senso, vabbè, a chi sto parlando, perché sto qua o sta qua dovrebbe tenersi la storia tutto per sé, inizia a diventare un po' pericoloso anche a livello, pericoloso no, inizia a diventare un po' fastidioso a livello psicologico, perché uno dice, vabbè, ma io qua mi lascio andare, magari fa pure bene dire, ma sì, ma dai, guarda che io mi chiamo così, sono qua per sto fatto qua. Comunque penso che se sono rimasto qua coperto, diciamo, fino a quando sono venuti a arrestarmi, sono 8 anni da quando sono partito, penso che comunque il fatto di non dire mai a nessuno fino in fondo chi sei, perché sei lì, tenga bene comunque. gli effetti che fanno comunque penso che siano piuttosto gli altri che se ne accorgano più che il diretto interessato. Come dire, ci sta che uno la smitizza. Quello che c'è di interessante è che comunque uno si può plasmare una realtà secondo i suoi desideri, nel senso che a me sta vita qua di vita con salario, di vita che c'è sto sbirro che mi vuole, e dici, ma vaffanculo, io mi metto così, buono. Io non voglio più pagare le tasse, non voglio più. No, ci sono degli aspetti interessanti. Quello che voglio dire un po' è che comunque nell'idea di rivoluzionato, quando uno è rivoluzionato è perché uno vuole rivoluzionare la realtà. Non ti piace il mondo come gira così. Il mondo se gira così comunque non va, c'è qualcosa che non quaglia, no? Ci sono dei comportamenti umani che stanno distruggendo tutto. Stai distruggendo il pianeta, stai distruggendo le relazioni sociali, stai distruggendo tutto, nel senso che abbiamo un modo di vivere che è sbagliato comunque, capì? Io penso che abbiamo veramente perso una roba un po' animale che avevamo del nostro posto nella società, nel mondo, e siamo completamente alienati. E la cosa bella di quando ti metti in una dimensione così è che dici, minchia, sono io che sto plasmando la realtà attorno di me, e ho una sensazione ricca di brutto e ti fa rendere conto che comunque le cose le puoi fare e le puoi pure realizzare, e sei da solo. Take a walk on the wild side. La situazione al presente, giusto per fare un po' un quadro, ma io sono uscito, mi sono detto me la gioco così, me la gioco nel senso esco di prigione, esco di clandestinità, cioè la faccio fino in fondo, nel senso sono qua, mi chiamo Vincenzo Vecchi, ero clandestino, sono qua, cerco un lavoro, cerco documenti, cerco a destra e a sinistra, me la gioco così. Me la gioco pubblica, nel senso che faccio una piccola parentesi, dopo 8 anni sono un po' stanco di fare sta roba qua. Quindi me la gioco così, esco, me la faccio pubblica, senza fare quello che vuole, cercare le scappatoie così, senza nascondersi dietro un dito. Io sono stato condannato a questa manifestazione a 12 anni, sono in sto paese, con le sue leggi, col suo stato, eccetera, eccetera. Sono ricercato in un altro paese con le sue leggi, eccetera, eccetera. E io non mi ci metto lì dentro, nel senso che mo se la giocano tra di loro, nel senso, sì, qua c'è un mandato europeo che dice così, sì, ma voi mi riguarda sì e mi riguarda no, perché comunque diventa un problema tra stati. E quindi mi riguarda in prima persona, ma un po' una roba loro. Poi per ritornare a sta cosa qua di documenti eccetera eccetera, è difficile, perché comunque il fatto di essere in clandestinità comunque ci evita comunque di partecipare a un certo tipo di vita che sinceramente non ci appartiene, nel senso che ci sono degli aspetti della vita comune, diciamo, che non ci interessano, rifiutiamo. E per assumere questa posizione di esco dalla clandestinità, comunque mi vedo costretto in un certo senso a fare delle concessioni, diciamo, vabbè, voglio una carta d'identità, voglio un conto in banca. Si può dire questa cosa qua, che voglio un conto in banca perché comunque mi sono fatto assumere, voglio uno stipendio, voglio queste cose qua, nel senso che mi metto alla luce e vediamo come va a finire sta roba qua. Resta aperta. Now listen, Jackie has just seen away. She thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash Valium, but I held that bat. She said, hey babe, take a walk on the wild side. And I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the band kept playing. Do 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 Ciao mamma.
Ah, che la tengo.
No, dai.